Nel Settecento e nella prima metà dell'Ottocento, Porta Palazzo e i dintorni erano ritrovo di ciarlatani, cavadenti, venditori di almanacchi e astrologi. Si esibivano nella piazza mangiatori di fuoco, ingoiatori di spade e uomini forzuti che spezzavano catene, diventando paurosamente paonazzi per lo sforzo. Tra i cavadenti è ricordato Fieramonte, il quale giungeva su una berlina e 8 suonatori, guanti bianchi, petto costellato di decorazioni. Si diceva commendatore del Sol Levante. Si vantava di aver esercitato a corte in Persia e in Giappone e squinternava libroni di medicina. Estraeva denti gratis a suon di musica, purché si comprasse a 1 lira una boccetta di doppio elisir dei 14 ladroni, e lui era il 15°. Altro cavadente famoso fu il professor Chiafredo Cardone, del Saluzzese, il quale, dopo aver venduto con scarsa fortuna erbe e polveri toccasana, si accordò con un facchino di nome Matteo per un nuovo tipo di imbroglio. Allargava in terra un giornale con sopra radichette di una pianta esotica da lui battezzata radice d'India per guarire il mal di denti, e a questo punto interveniva il compare Matteo con le guance bendate. Il professore gli toccava il dente malato con la radice d'India e l'altro fingeva di star bene e ne comprava 30 a 20 cent l'una. Estraeva pure i denti a suon di musica per 1 lira. Quello della banda che suonava favorosamente era un elemento importante per quei dentisti da fiera, perché copriva le urla del malcapitato sotto le loro tenaglie. Si narra che qualcuno ricorresse anche al trucco di far finta di chiedere al paziente se sentiva dolore, mentre in realtà gli domandava se voleva estratto un altro dente. Ovviamente il poveretto faceva cenno di no con la testa, e allora il cavadenti sosteneva col pubblico che egli non aveva sofferto. La categoria dei cavadenti, ai quali si deve aggiungere un tal Giordani che però vendeva un suo composto che salvava il dente e toglieva il dolore, e quello dei finti guaritori era molto vasta e in spietata concorrenza. C'era il vecchio pedicuro Gandolfo, che sul suo banco inalberava un cartellone con un piede pieno di duroni e strippava gratis i calli, ma poi si doveva acquistare il suo callifugo dei faraoni. C'era un veneto, certo Marchino Barolin, che vendeva un cerotto persiano, ottimo per i reumi, la sciatica, l'artrite, i calli e i colpi d'aria. Sfogliava davanti al pubblico un trattato di anatomia e vantava le virtù del suo cerotto con una sciolta parlantina. Smerciava pure per 2 soldi un rimedio contro i calci dei cavalli, ma diceva che per ordine dell'autorità, dovendo venderlo a busta chiusa, i compratori non potevano aprirla se non a casa. Nella busta, in effetti, c'era un pezzo di corda lungo 4 metri e un biglietto così concepito: il rimedio infallibile contro i calci dei cavalli consiste nello stare lontani dai medesimi per la lunghezza di questa corda. Il cerotto persiano era poi fatto di pece, colla, colofonia e altre porcherie del tutto inutili. Grandi rumori si ebbe nel piccolo mondo di Porta Palazzo il giorno in cui da via Milano, su un cocchio dorato che guidava ella stessa, 10 suonatori e 2 servi in livrea, arrivò la regina, tipo di bionda vamp, con un diadema in testa, un ricco costume ricamato in oro e tutto ingioiellata. Guariva tutti i mali con l'elisir e la pomata della sapienza, che costava 2 lire. I delinquenti dell'Ottocento a Torino assumevano il nome generico di Barabba, o da Barabau, Sparapacchio, dall'omino ladrone liberato da Pilato in cambio di Gesù, o forse da Barabio Cotela, orco, lupo mannaro. I Barabba si annidavano a Portapila, al Balun, nella contrada del Gambero, cioè via Bertola. in via Conteverde, via Stampatori, al Bord del Fiume e specialmente al Moschino, agglomerato di tuguri malsani e sordidi, sorto spontaneamente nel 1700 in riva al Po, tra Piazza Vittorio e Corso San Maurizio. La baraberia, a sua volta, si riuniva in bande spavalde e feroci, dette cocche, nome questo derivante probabilmente da un'usanza di antiche confraternite religiose sarde di offrire un pane schiacciato detto appunto cocca. C'erano così la cocca del Gamber, quella del Moschino, dominio esclusivo del famigerato Cit de Vanchia, e quella del Balun, che fornivano materia ai fantasiosi autori di romanzi di appendice forte tinte in cui, a un fondo di verità, si univano una certa esagerazione e il gusto del torbido e del sensazionale. Eliminata la cocca del Balun, la malavita a Portapalazzo continuò a essere forte e pericolosa, specialmente dopo il 1870, quando si rase al suolo il Moschino, costruendo al suo posto i Murazzi, perché i suoi loschi abitatori si riversarono a Portapalazzo, rinforzando la fila della barabberia locale. Nei mercati imperversavano i borsaioli, tanto che spesso si potevano leggere cartelli ammonitori contro di essi. Sembra anzi che in una casupola malfamata della località ci fosse per essi una vera e propria scuola, nella quale l'allievo si esercitava a portar via i portafogli a un fantoccio appeso in aria con campanelli attaccati alla giacca e ai calzoni, cercando di non farli suonare. Solo così poteva dimostrare di avere la mano leggera e essere promosso.